Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Debite proporzioni, di Andrea Menetti. Prima puntata. Andrea Menetti è nato a Bologna nel 1968. Ha curato il carteggio di Renato Serra con Luigi Ambrosini, mio carissimo, MUP 2009, una raccolta di scritti di Ezio Raimondi, la stagione di un recensore, MUP 2010, un'antologia delle riflessioni dedicate da Antonio Gramsci al giornalismo, editoria e letteratura, Il lettore in catene, Carrocci, 2004. E con Giovanna Del Corno ha ricostruito la storia della biblioteca personale di Antonio Ungar, bibliofilo e allievo di Giovanni Pascoli, un lettore marginale, Patron, 2004. Debite proporzioni è il suo primo romanzo. Debite proporzioni, scrive nella prefazione Ivo Iori, ci invitano a vedere in queste pagine di Menetti echi di D'Arzo e del primo La Capria, ma pure di un certo Parise e di quell'aura magica del realismo bontempelliano. Non c'è dubbio che una certa atmosfera sospesa, interrogativa, sfuggente nel voler celare, per un velato e profondo pudore esistenziale, alcuni passaggi della vita del protagonista Umberto Redondi, è consonante a diverse pagine di quello straordinario racconto che è Casa d'altri di D'Arzo. Così come una certa variazione di sentimenti tra una sfumata realtà, un mondo dai contorni incerti, quasi, come mi ha confessato l'autore, fosse una fotografia messa a bagno nell'acqua ed un trasfigurato passato di ricordi affioranti, variazione che spinge Umberto Redondi ad una più piena adesione alla propria vita, sembra proprio ciò che al pari anima il protagonista del Giorno d'impazienza di La Capria.
They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hoe, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
D'un tratto si riprese. Aveva smesso di pensare per tutto il rapido tragitto, distolto dal succedersi dei portici in penombra, osservati attraverso gli opachi finestrini dell'autobus. Si era dimenticato di tutto. Di Adele Puccini e Francesco Grilli, di Adelmo Faccioli e di quei debiti che aveva pagato, rispettosamente e coscienziosamente, fino all'ultima richiesta. In fondo, non era stato così difficile. Vedere i beni, i quadri, i tappeti, i soprammobili raccolti in una vita e miracolosamente sfuggiti alla guerra, l'intera biblioteca e infine l'appartamento di via Ugo Bassi, uno ad uno andarsene. Quello sì, aveva richiesto una buona dose di energia. Ma dal dichiarare la disponibilità al disfarsi di tutto, al concludere poi la vendita, I tempi erano stati brevi, piacevolmente brevi. E questi, condotti da un Francesco Grilli alle prime prove, se non alla primissima, che ne aveva messe in luce le doti di mediatore, addirittura di politico, avevano costituito le uniche note di Letizia.
Mangiamo pane e castagne in questo chiaro di luna, le mani ben ancorate su questa linea. Domani ce lo diranno dove dobbiamo andare. Domani ce lo diranno cosa dobbiamo fare. Ci sta una terra di nessuno, da qualche parte nel cuore, come un miraggio incastrato tra la noia e il dolore. Domani ce lo diranno dove dovremo passare. Ma c'è una terra di nessuno e ci si deve arrivare. Aspettami ogni sera davanti a quel portone, e se verrai stasera ti chiamerò per nome. Chissà che occhi avremo, chissà che occhi avrò, ma se mi chiami amore mangiamo pane e castagne come una poesia perduta nella memoria dai tempi di scuola. Domani ce lo diranno cosa vorranno che sia. Ce lo diranno domani prima di andare via. Aspettami ogni sera davanti a quel portone, e se mi chiami amore mi chiamerai per nome. Chissà che occhi avremo, chissà che occhi avrò, ma se mi chiami amore
Umberto Redondi, al pari di molti che lo hanno preceduto e di altri che seguiranno, si fece una vaga idea di certi meccanismi solo molto tempo dopo la conclusione di alcuni avvenimenti. Passata la guerra, infatti, essersi ritrovati con la vita salva sembrava già abbastanza. Per i Redondi, poi, la fortuna aveva riservato una sorpresa di riguardo, lasciando intatto il triangolo che costituiva la loro vita materiale: l'appartamento nel centro storico di Bologna, il casale infossato tra le colline e i grigi calanchi di Rastignano, il medesimo dove Umberto Redondi ora risiedeva con la moglie, le proprietà di Poggio, Più in là, il loro mondo non avrebbe avuto rappresentazione alcuna, sparendo semplicemente alla vista e ai sentimenti. Tuttavia, qualcosa non aveva funzionato. In quella circostanza, non Umberto, bensì il padre, il professor Alceste, titolare della cattedra di disegno e storia dell'arte presso il Collegio Buganelli ed assoluta autorità tra coloro che, provenendo da Modena, da Mantova, da Ferrara e ancora oltre, verso il confine del Veneto e della Lombardia, scendevano a Bologna per mercanteggiare in opere d'arte, aveva scelto la via. E la decisione, nel bene o nel male, pesò. Qualche scossone dovuto alle sospensioni rigide del mezzo e al fondo di pietra della strada, e il viaggio inatteso giunse al termine. Dall'autobus, Umberto Redondi scese come mettendo piede in territorio straniero. Non una sagoma di quelle che percepiva nel volgere lo sguardo all'intorno, torcere il busto, piegare la schiena nel tentativo di sottrarsi all'inclinazione della luce, ammetteva essere familiare, prossima a una città che riconosceva come propria. Lo spazio fisico, questo aveva già potuto appurarlo durante gli anni di un umbratile esilio tra le umidità argillose della collina, in questo malessere era di poco peso.
Non ci saremo più. In nessuna memoria, in nessun cuore antico, in nessuna eco storia, non ci
ben altro tenore, invece, tutto il resto, unito in un mannello di sensazioni dove trovavano dimora anche le cose tra loro più lontane. I volti intravisti lungo le strade, soprattutto, bianchi, incavati, quasi vi fosse tra quelle maschere di sofferenza la condivisione di una qualche grave patologia. E poi, per converso, la floridezza quasi ingiustificata, solenne, cardinalizia, parimenti enigmatica e diffusa, di altri volti. Fuori da ogni calcolo, v'era da dedurre che tutto, ma proprio tutto, si era nuovamente assestato nella normalità. Il proprio volto, anch'esso incavato, d'accordo, e quello bianchissimo della moglie, l'Adele Puccini, gli apparivano comunque sotto una diversa prospettiva, quella di una luce opalescente che da quei volti irradiava, forse, le ultime stille prima dell'inesorabile, comune, definitivo appassimento.
Allora, quando solo un gran vuoto ci sarà nell'universo, senza più un volo, senza più un cuore, senza un colore, ancora vagheranno onde sonore, portando le canzoni dell'amore.
Stava, insomma, invecchiando. Ma non era di certo questo a destare in lui preoccupazione. Piuttosto, e riconosceva questo con rammarico, piuttosto era il tempo che, rivolgendosi su se stesso, aveva compiuto un giro completo, rimettendo ogni cosa nell'ordine precedente. Ma era costretto ad ammettere, il ragionamento tanto più valeva quanto ne rimaneva fuori proprio lui, dimenticato e costretto ancora a fare i conti con fatti che avrebbe voluto e dovuto, non mancava mai di sottolineare, spingere nel fondo della memoria. Provò a incamminarsi, procedendo verso i marmi bianchi della scalinata che porta al parco della Montagnona. Si aggiustò l'impermeabile, alzandone il bavero e incassando un po' le spalle, e avvertendo nell'operazione un lieve senso di pesantezza al braccio sinistro. Aveva fatto bene, rifletté, toccandosi ancora il braccio. Aveva fatto proprio bene a lasciare là quei due. Magari, e nel pensarlo con un riflesso automatico stirò leggermente le labbra, Francesco Giuseppe Grilli e Adele Puccini lo stavano ancora aspettando. E per quanto ancora? Di sicuro, proseguì nella meditazione solitaria, fermo sul marciapiede e incurante dell'intralcio che provocava ad ogni rilascio di passeggeri dagli autobus, di sicuro si sarebbero intesi. Elementi entrambi della peggior specie. Voltandosi verso la propria destra, il suo sguardo sarebbe incorso nelle pensiline dell'autostazione. Più in là, occultata alla vista, la stazione ferroviaria, preceduta dalla macchia scura e squadrata degli uffici o degli alloggi per i dipendenti, che lo avrebbe portato lontano in pochi attimi, giusto in tempo di affrontare la coda meno lunga e saltare sul primo treno in partenza. Si mise una mano in tasca, poi l'altra, alla cieca, con movimento rapido, per cercare un po' di denaro che era sicuro di avere con sé. Lo trovò, accartocciato ed inumidito, in fondo alla tasca, dove la mano stretta a pugno lo aveva spinto poco prima. Lo dispiegò lentamente, con un lieve senso di freddo ad attraversargli le dita. Durante quelle operazioni aveva ripreso a camminare. Scelse la fila più corta. Davanti a lui, infatti, non c'erano più di 4 o 5 persone, assistite da un impiegato che sembrava sapersi disimpegnare con abilità maggiore rispetto agli altri sportelli. Di scatto si voltò, prima a destra e poi, dopo un breve indugio, anche a sinistra. Quasi volesse rendersi conto di dove si trovasse e cercando di inquadrare il più possibile di quell'enorme ambiente di marmi freddi e tesi nella loro poca ricercata geometria. A distanza riusciva a sentire il rumore sordo e costante dei motori, un vociare confuso di qualcuno che si stava salutando, una risata, bella, chiara, di quelle che non avrebbe faticato a ricordare. «Omo deve cambiare a Vignola, ma le faccio un biglietto unico!» Umberto Redondi annuì frettolosamente, stendendo una banconota e facendola passare attraverso la feritoia, ricevendone in cambio non solo il biglietto e qualche moneta di resto, le indicazioni per trovare la corriera e altre cose che afferrò a stento. Ne ebbe pure la sensazione di essere nel torto, lontano quanto mai da una possibile, per quanto generica, ragione. Non era, tuttavia, che l'inizio. Col biglietto tra le mani, ogni operazione pareva conclusa, ma anche presso Redondi medesimo, l'illusione durò solo brevi istanti. Nessun accadimento gli fece cambiare opinione. Solo l'esperienza di chi ha poco ottenuto da una ebbrezza improvvisa.
Never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. This no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.